And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Ma belli. Poveri, ma belli.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
Bom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera a tutti, le 6 e 2 minuti reduci da un successo, possiamo dirlo, non è senza precedenti. Sì, una serata spartiacque quella di ieri sera qua in auditorium.
Noi siamo allagati adesso perché noi siamo da una parte del, siamo a valle, no, dell'auditorium.
O anche perché stanno rifacendo le fogne.
L'hanno aggiustate, eh?
Ah, le hanno aggiustate?
Sì, sì, possiamo andare a mingere in tutta sicurezza.
Oh, quindi i fascismi sono tornati dentro dopo,
sì,
che l'hanno aggiustate.
I fascismi,
erano,
sì,
usciti un attimo.
Erano, sì, erano venuti fuori a guardare comunque il loro periscopio a forma di svastica.
Allora, sì, ieri un successo stratosferico, diciamo pure che stiamo andando a grandi passi verso la terza stampa di Piantagioni, del fumetto Piantagioni,
eh sì.
E possiamo già annunciare che il 7 febbraio, lo diciamo?
No, è già... lo diciamo lunedì.
Ah, perché non siamo sicuri ancora?
No, cioè non ne abbiamo parlato ufficialmente, non c'è il sigillo
di chi da,
di tutti.
Di tutti?
Di tutti. Però sì, il 7
febbraio,
state pronti. Non a Milano.
Non a Milano. Dove? In a Bergamo.
Sì. Ma non dove, dai, no.
Vabbè,
state pronti, state perché pronti. Al 99,9% il 7 febbraio. Cioè quello 01 è che dobbiamo scriverlo. Timbrarlo,
sì.
Okay.
Noi abbiamo dei timbri, avete presente quegli anelli con la cera lacca che usavano gli imperatori quando si incontravano tra di loro? E cosa stai leggendo?
No, è che il Canada 51esimo stato.
Vabbè,
degli
vorrei
US.
Vedere, ma vorrei vedere.
Ma no, ma poi il Canada è già formato da svariati stati,
sì.
Lui è grande, più grande degli Stati,
sì,
Uniti. Il fatto che voglia farlo diventare il 51esimo stato, uno stato che è più grande di tutti gli altri 50, messi insieme da un pochino la misura dell'idea del trampone.
Sai che questo tuo revisionismo da sinistra mi fa un po' paura? Io ti rispondo con Where the Stars and Stripes and the Eagle Fly.
Perché? Non me... Vabbè.
Allora, dillo, no,
avevamo
dillo.
Una parentesi che dovevamo chiudere.
Ah,
ma
scusami,
non l'abbiamo
qual
chiuso.
Era la parentesi?
Questo andiamo verso la terza stampa del fumetto, successo senza precedenti, e andiamo il 7 sicuramente, quasi certo,
e?
A Bergamo e? E non lo so,
ah,
hai aperto tu le mille parentesi.
Ah,
sì.
E settimana prossima, mercoledì, a Gorgonzola.
Oh, ecco, oh. Vedi che c'era la parentesi da chiudere.
E uno dei nostri ospiti, lui non lo sa, ma proveremo a rifilargli delle copie del fumetto da tenere lì a vendere.
Uno dei nostri ospiti...
È la fumetteria, che verrà ospite da noi a Gorgonzola.
Ah, Gorgonzola,
sì,
ok,
sì.
Ah, non lo sa, ma adesso sì.
Non lo sa ancora.
Se ci ascolta.
Adesso lo scoprirà. E poi lo potete trovare, il nostro fumetto, alla stazione delle biciclette, in via Ettore Ponti e in via in via Corso Lodi.
Sì, Corso Lodi, zona Corvetto, un po' prima, via Ettore Ponti in zona Barona, sempre Milano.
Barona? Barona. Era marra.
Ma ha venduto delle copie il nostro amico Maggi?
Pare di sì, ieri gli ho detto. Davide Maggi, conosciuto da alcuni come l'uomo più noioso del mondo, mi potrebbe mandare una sua foto col fumetto alla stazione delle biciclette, che così magari li mettiamo sui social? E mi ha mandato la foto più noiosa del mondo.
No, quindi che non abbiamo messo,
non abbiamo messo sui social.
Altrimenti avremmo perso followers.
Ovviamente.
E noi vogliamo più followers, non meno.
Però lo ringraziamo, ringraziamo ovviamente anche la stazione delle biciclette per questo immenso servizio. No, stavo mettendo oggi un po' di musica redneck, perché
è giusto.
È il nuovo corso, l'abbiamo raccontato anche ieri sera in diretta, insomma.
Nuovo corso, il nuovo corso MAGA, il nuovo corso protofascista.
Sì.
Pseudonazzi.
Pseudonazzi.
E vabbè, noi
KKK.
Totalmente maschilista, noi ci sguazziamo dentro. Tra l'altro penso che sarebbe anche ora di frantumare la tavola dei sette fascismi capitali.
È vero.
Perché ci pone fuori della storia.
Anzi, la faremo frantumare alle nostre femmine.
Sì, perché non ci sporchiamo le mani. Sì.
Che siamo sul divano, come handicap. Sì. Chi era l'autore?
Le vicende di Carlo e Alice.
In italiano era Carlo e Alice.
Sì.
Non me lo sapevo. Allora, è per questo che abbiamo preparato, insomma, un nuovo programma di intenti di Poveri ma Belli, di cui adesso facciamo un annuncio per il popolo tricolore. Il ritorno all'ordine naturale è un dato di fatto. Maschio è maschio, femmina è femmina, o maschio o femmina, meglio maschio, ma maschio o femmina.
I nostri documenti di identità abbandoneranno ogni illusione di cosiddetta fluidità. La verità biologica splenderà sui passaporti e sulle carte d'identità e financo sui tesserini dei giornalisti.
In tutte le istituzioni, in tutti i bagni pubblici, in tutti i postriboli, divideremo nettamente uomini e donne, senza cedere a presunte sfumature radical chic falso buoniste.
È finita l'era di chi predicava corsi e programmi di inclusione. Da oggi li considereremo uno spreco e chi vi era coinvolto sarà congedato all'istante nell'infamia.
Ci riprendiamo la tradizione, difendiamo la scienza e proteggiamo la sicurezza della nostra nazione dai suoi e dei suoi gameti. Meglio se gameti maschi, spermatozoi!
Chi grida alla discriminazione sappia che lo facciamo per il bene di tutte le vere donne d'Italia, salvaguardandone dignità, sicurezza e, perché no, laidoerotismo.
Per esercitare il sacrosanto diritto a spiare dai buchi delle serrature le nostre donne, come il grande cinema italiano ci ha insegnato Lino Banfi, Alvaro Vitali, Lando Buzzanca, esempi di vera mascolinità dell'impero.
Viva la biologia!
Viva i baffi!
Viva i collant!
Per una patria unita nella tradizione! And there's a bell that still echoes, the price that it costs. No, it ain't the only place on earth, but it's the only place that I prefer to love my wife and raise my kids. Hey, the same way that my daddy did. With the stars and stripes and the eagle flies, and the eagle flies. Ringraziamo i maschi e le femmine all'ascolto, soprattutto i maschi.
Chiaramente sì. Poi maschi, le vostre donne stanno facendo le pulizie, raccontate loro com'è stata la puntata.
Sì, esatto. Dopo tra l'altro sentiremo del redneck al femminile, quindi...
questa cantante che tra una lavatrice e l'altra è riuscita a trovare anche il tempo per andare in sala di registrazione.
E a sparare delle lattine.
Mentre mixavano fuori con la carabina, sparava le bottiglie.
E adesso c'è un fratello, Hillbillio Redneck, ciao!
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 Una domanda.
Prego.
Nel discorso di prima, no? Il parallelo col periodo del cinema rosa, un po' lì Nino Banfi.
No, parliamo di commedia erotica.
Sì,
non
la commedia
rosa è per le femminucce.
Sì.
Hai ragione, erotica. Ma stavo pensando, ma è un periodo storico italiano di politica che non ha a che fare con la destra, ci hai pensato?
Beh, c'era il pentapartito.
Infatti stavo pensando e volevo una vostra conferma, anche un po' di DC.
Beh, un po' di VC, perché spiavi dai buchi delle serrature, un po' di DC, perché c'era il...
Ma no, è un periodo storico in cui non puoi parlare di... cioè, non ha senso, è ovvio che non c'era la destra, c'era ancora il muro, cioè, era tutta...
Perché
stai facendo infuriare, insomma?
No, stai tranquillo, aspetta, la settimana sta finendo, è venerdì, Alone ha accumulato 5 giorni di furia,
sì,
e poi mi manda il weekend, sì, mi torno a casa, no, che cado dalle scale.
È tutt'altro quadro e quindi boh.
Ma tu, cioè, tu gli stai dando una risposta da politologo.
No, poi soprattutto perché effettivamente era un po' una mezza cazzata quello che ho detto. Allora ne dico anche un'altra. Siccome in questo periodo recentissimamente c'era la storia di Craxi, no? Avete visto la figlia che si è incazzata come una iena perché nessuno parla di Craxi? Vabbè. No, io ho visto, non so se avete visto anche voi su Sky, una bellissima serie di documentari che parlavano di Milano e la mala di Milano del periodo storico.
Sì, è vero.
Storico.
Beh, c'è anche...
Qualcuno si ricorda che lei era stata omaggiata di un leone?
Da chi?
Da qualcuno. Andatevelo a rivedere, perché la signora che ce la mena tanto col suo babbo, che avrà fatto magari anche qualche cosa di buono, chi lo sa, era stata omaggiata da qualcuno di non esattamente così pulito, di un cucciolo di leone.
Ma... In tutto questo
perché
ce lo dici?
Esatto.
Ma perché? Ciao.
Venerdì sera.
Grazie.
Ah, perché venerdì sera. Ciao.
Certo. Quindi non ho capito, era per farti infuriare?
C'è quasi riuscito, ma poi vabbè. Sì, allora il falso buonismo ha vinto. Falso buonismo. Sai che questa cosa, poter dire falso
è liberatorio,
è completamente liberatorio, sì. È come bestemmiare in onda, guarda, dire falso buonismo.
Dici per te, perché io ho già bestemmiato
più di una volta. No, perché per me quell'espressione è il peggio che c'è dell'umanità, cioè è una delle cose che mi ha fatto irritare di più in tutta la vita proprio. E adesso, grazie a Trump, grazie a Elon e anche comunque a Giorgia, possiamo dirlo.
Roba. Diciamolo insieme in coro.
3, 2, 1,
falso buonismo. Allora, nel frattempo abbiamo recuperato forse un redneck. Guarda, lo sto chiamando in tempo...
Al volo.
Pronto?
Ciao,
Alberto?
Sì.
Ecco, Alberto.
Ciao, Alberto.
Ci ha scritto su Telegram non solo che suo figlio in questo momento è un redneck perché sta facendo la quarta liceo negli States, in Kentucky, ma tu stesso ci hai vissuto in Kentucky.
Sì, ci siamo stati io, mia moglie e lui che aveva 0 anni, pochi mesi, 15 anni fa, per lavoro 2 anni in mezzo ai redneck.
Ma raccontaci un po', cioè noi... sono anni che speriamo di riuscire ad andare a vivere tra i redneck, a sparare a qualsiasi cosa si muova. Ma com'è la vita?
Ci sono delle particolarità, una roba simpatica che descrive un po' lo stile, sottolineo lo stile, tipo in fabbrica, era una fabbrica di mobili, E c'erano i cartelli vietato sputare per terra, perché in Kentucky masticano il tabacco. E allora, siccome sono gente educata, giravano con delle bottiglie piene d'acqua a metà e sputavano nelle bottiglie.
Schifo! Mamma mia!
Ma che schifo!
Un'altra roba.
Ma aspetta un attimo. Vai. Ma ogni tanto succede che una di quelle bottiglie si rovescia, per forza.
Succedeva. Oh. Però col calzino pulisci e passa la
col
paura.
Col calzino, certo.
Un'altra roba carina era, vabbè, era una cittadina di 15.000 abitanti, ma ci saranno state 50 chiese, tutte di variazioni diverse, di forme cristiane varie, no? E una roba che mi ha colpito, secondo me meravigliosa da ateo, poi ancora di più, c'era una tizia in officina che faceva la predicatrice, lasciava le Bibbie nelle scrivanie, no? E un giorno ha annunciato il divorzio. Allora la domanda che abbiamo fatto è: ma scusa, la tua chiesa ammette il divorzio? E lei ha detto: no, ma ne ho trovata una uguale con in più il divorzio.
E vai!
È geniale. Senti, vabbè, ma... No, vai, parla.
No, poi appunto le robe assurde, tipo abbiamo ospitato una tizia, una ex collega è venuta a trovarci qua, noi abbiamo una casetta, insomma, con le sbarre alle finestre, perché è a pian terreno e si usa così, e questa ci aveva detto: ma è così pericoloso qua? Ma scusa, ma tu hai detto che vivi con la pistola nel comodino, consideri pericoloso che io le sbarre, cazzo. Quindi sono fulminati sulle armi, sì. Cioè, alcuni avevano appunto il logo Dio, Bibbia, l'Aquila, la Bibbia e la pistola, cose di sto tipo sulla
mamma
macchina.
Mia. Ma come mai sei finito lì a lavoro, roba di lavoro?
Sì, era un'azienda italiana che aveva aperto una fabbrica in Kentucky, perché in Kentucky non esistono i sindacati, quindi avevano un'opportunità della donna, in più c'erano incentivi fiscali, perché è un paese dove non esiste, non c'era industrializzazione lì, e quindi non pagavano tasse. Quindi
poveri ma belli proprio, cioè il sottoproletariato redneck, cioè sfruttati, poveri di destra che vivono dentro a dei trail nei parcheggi con dei fucili a mezze
carichi. Ma senti, eri tu che ci avevi raccontato della dichiarazione dei redditi in Kentucky?
Sì.
Ah, ci ricordiamo.
Questo impiegato un po' così, tanto adesso si può dire anche buzzicone, sì. Che era arrivato e aveva chiesto: quanto vuoi pagare di tasse? Tu gli avevi detto quello che avevi calcolato, lui ha detto: va bene, una roba del genere, no?
Sì, ma in più aveva detto: vi vengono $3.000 di rimborso.
Ah,
sì. Se volete da noi tratteniamo il 5%, se no da Walmart il 2%. Se no aspettate l'assegno dello Stato tra un mese. Cosa che mio padre ha aspettato 10 anni ed è morto nel frattempo in Italia per prendere un rimborso IVA, cazzo.
Senti, ti sei ingozzato di pollo fritto, ci chiedono?
Quella è la roba peggiore, davvero, che mi è pesato di più era l'alimentazione. Primo perché ti invitavano a cena alle 5 del pomeriggio. E poi mangiavi sempre della gran merda fritta. Ma ho delle foto da testimonianza, perché sennò non ci si crede. Cioè, una delle cose che facevano era il Mars fritto.
Sì, beh, il Mars fritto è tipico, ma anche lo fanno in Scozia, è un piatto tipico in Scozia.
Scusa, ma lì i medici hanno dei business della Madonna, cioè lavorano come dei pazzi.
Ma non ci va nessuno dal
medico.
Non
ci va nessuno perché non hanno
hanno l'assicurazione sanitaria, certo, infatti. Certo.
Vabbè,
sì. E curano a fucilate.
No, l'ultima roba carina, che a parte il mio titolare che era un miliardario veneto, che diceva che quando faceva i colloqui chiedeva tipo: ma tu abiti vicino, ma tu sei sposato, per capire quanto avevano intenzione di restare, e tutti gli rispondevano: non puoi chiedermi sta cosa per la privacy. A un certo punto bestemmiando ha detto: Dio qualcosa, ho capito che qua se andavo avanti mi restava la fabbrica vuota, se li mandavo via tutti quelli che non rispondevano. E poi l'altra roba bella era che questi smettevano di venire a lavorare, no? Non è che davano le dimissioni, non li vedevi più per 2 o 3 giorni, li chiamavi da italiano dicendo: ma scusa, ma come mai non ci sei? No, ma non vengo più. Ma non potevi dirlo, non lo vedi che non ci sono? E questi cambiano lavoro senza averne un altro, smettono all'improvviso di venire senza dirti un cazzo, ed è così.
Maronna,
anche questo è un
santo. Ma sei riuscito a fare amicizia con dei veri redneck, sì. Tipo andare a vedere la partita di football mentre sparavate a dei piccioni?
No, allora, ho visto il wrestling. E la cosa più bella, il wrestling provinciale.
Certo.
Che la gente in pigiama che
interprovinciale. Si
chiama magra, una roba brutta.
La gente in pigiama,
in pigiama e magri anche. Che orrore.
Sì.
Va bene, grazie.
Grazie, bellissima testimonianza.
Questo è il futuro che ci aspetta anche qui. Sì.
E noi ne siamo fieri.
Alla grande.
Grazie, ciao. Allora, wrestling in pigiama è un sogno bagnato.
Sì, è talmente un sogno che possiamo svelarlo. È da quando esiste la festa di Radio Popolare che Disma mi propone di organizzare un incontro o più incontri.
Un torneo di wrestling.
E io gli dico, io non voglio essere ricordato come quello del wrestling.
Però io ti mando a fanculo e per un po' lo organizzo da solo.
Va bene, ok.
Tra l'altro l'avevo già proposto a un wrestler, potete immaginare chi... Ne parlerò con le alte sfere qua in radio.
Le alte sfere del wrestling.
Le alte sfere del wrestling.
Sì, con McMahon.
Vabbè, e comunque il wrestling prima o poi si farà nella nostra. Ah, vabbè, ma porca.
Era... È venerdì.
Era qua già ieri.
Vabbè, ma sarà tornato dalle sue parti.
Era
con
qua
la
già
sua radio
ieri.
Pirata. Con quel biroccino pirata.
Con quella sua pipa e fa.
Alla violenza. Ognuno reagisce come può. Noi facciamo pirateria.
Radio Antonio, Radio Antonio, Radio Antonio.
Ma chi è questo qua che rompe le scatole?
È questo anziano ricco, benestante. Sì. Che ha pensato di abbandonare il Lussemburgo per venire a rompere le uova nel paniere a noi.
Sì. Come oggi abbiamo la fortuna di avere addirittura per due giorni di seguito in studio a Radio Antonio.
Sì, sono dovuto venire in studio per riprendere il maltolto da quando siete riusciti a bloccarmi sulle onde erziane.
Sì, perché finalmente grazie anche al cacciavitino di Marco Sambinello abbiamo settato il minimo della radio su una frequenza che riesce a bloccare le interferenze.
Ma io ci sto lavorando su, prima o poi riuscirò a penetrare anche questo ulteriore scudo.
Senta, ma lei oggi però ci deve raccontare perché per la prima volta in vita sua, nonostante lei sia, intanto ci scrivono epico anche il Demolition Derby, ce lo immaginiamo. Allora, no, lei per la prima volta in vita sua da cittadino, è vero, lo ripetiamo ogni volta perché poi la gente non ci crede, lui è davvero cittadino del Lussemburgo, anni di lavoro nelle banche più, insomma, oscure.
L'Aide
del Lussemburgo, una pensione d'oro, ricco, ville... Eppure è venuto nella Milano gentrificata e si è trovato a dover vivere come un povero ieri, diciamolo.
Sì. Esatto. Io ho fatto questa esperienza della bed and breakfast economico in pieno centro, in un arioso e spazioso monolocale. Che mi sembra quello del film di Pozzetto, no? Il ragazzo di campagna. E quindi... Ho dormito ieri in questo monolocale di 10 metri quadri, consistente in cucina lineare di 2,5 metri.
Si dice all'americana.
All'americana, di 2,5 metri, con di fronte una branda.
Quindi non c'è la penisola nella cucina, altrimenti ti entrerebbe in una costola mentre dormi.
E fra la branda e la cucina ci sono 30 centimetri per passare, quindi questa è la stanza.
Ma è la città, la grande Milano che non si ferma mai, ritmi impossibili.
Milano che realizza i sogni più grandi e incredibili. Li ha realizzati i suoi sogni? Sì, perché alla fine ha dormito. Quindi
alla fine ho dormito.
Tra l'altro fino a tarda ora.
Sì, ma ho dormito male, perché ieri ero fra...
la penisola addosso, no?
Ieri ero fra il pubblico della vostra geniale iniziativa di successo.
Ah, non l'abbiamo vista.
Mi sono molto divertito. Però i miei sonni ne sono rimasti turbati, ovviamente.
Cioè, hai avuto incubi riguardanti i fumetti?
Ho sognato capibara mostruosi.
Però io ci ho fatto vedere le foto ed è tutto vero. Quella brandina, perché non è un letto, è una brandina.
È proprio una branda.
Quelle brandine che spieghevoli.
Sì, è proprio una branda.
Ma io mi chiedo, cioè, questa città sta diventando un posto, diciamolo, invivibile sotto tanti punti di vista, ma... È legale affittare una cucina di 10 metri quadrati con una brandina per
io
dormire?
Io ho dei seri dubbi.
Io mi faccio la domanda, non ho una risposta.
Ho però... dei seri dubbi, però chi lo sa, ci sono dei regolamenti su questo.
Chi lo sa,
però abbiamo un cazzo, noi dobbiamo, forse ci dovevamo.
Vabbè, ma mica sono cazzi, saranno.
Dovevamo
noi...
approfondire.
Era il comune però, che deve
però,
approfondire.
Però c'era il
mica
bagno,
noi.
C'era il bagno.
Ah, c'era il bagno.
No, beh, ma devi farla nel lavandino della.
Allora, c'era il bagno fra il water era fra la cabina doccia e il muro. E però la distanza fra il water e il muro e il water e la cabina doccia era zero. Quindi tu potevi inserirti in retromarcia e poi estrarti, ma non potevi muoverti.
Quindi rimani incastrato?
Rimani incastrato, okay. Come gli egiziani, tutto quadrato così. E poi la cabina doccia era così piccola, aveva degli sportellini, ma una volta entrato non riuscivi più a chiudere gli sportellini.
Quindi perché... allaghi tutta la cucina.
E quindi allaghi tutto, una cosa terribile. Però ho voluto fare questa esperienza di vera milanesità.
Ci dica solo... più o meno di 50 euro una notte?
Più di 50 euro.
Più o meno di 100?
Meno di 100.
Più o meno di...
vabbè, quanta, 80 euro.
No, un'ottantina.
80 euro.
Vabbè,
Io l'ho fatto come esperimento, anzi, lo dico a lei...
Antropologico?
È un esatto, come esperimento antropologico. Ho voluto verificare con mano...
È un po' un pantano ermeneutico, diciamolo.
Sì, soprattutto se non riesci a chiudere la doccia e si crea quel pantano ermeneutico tipico delle casette, delle casupole.
Era molto una graziosa casa di ringhiera, quindi c'avevi questa porta sulla ringhiera.
Ci arrivano dei messaggi perché sono ispirati dal Mars fritto. Alcuni ascoltatori ci scrivono, ma in Ohio... friggono il burro, cioè burro fritto. E poi c'è Gre che ci dice anche in Piemonte mangiano delle cose fritte assurde, tipo i baci di dama fritti. Questo mi fa più ridere, in Piemonte. Il Piemonte è un po' l'Ohio della Italia.
I baci di dama fritti devono essere buoni.
Ma non li facevo così...
redneck, laidi, sì, piemontesi.
Sì, lo facevo più preciso il piemontese.
Ah, magna in Piemonte, mica poco.
Prima qualcuno chiedeva perché redneck? Perché sono contadini e quindi gli diventa il collo rosso quando lavorano sotto il sole. L'etimo è quello, insomma.
E la traduzione in italiano è bifolco.
Bifolco, sì. E poi c'è questa distinzione che io ho scoperto in una serie TV molto bella, che anche a te è piaciuta molto, Ozark.
Visto anche tu? Sì.
Dove si capisce la distinzione tra redneck e hillbilly. Che adesso non mi ricordo quale dei due. Uno è quello che viene giù dai monti con la piena e quello che è quello nella piena, è una roba del genere. Torniamo tra poco dopo il GR con Poveri ma belli.
A little too hardcore.
procioni, zanzariere bucate, denti marci.
E questo è purtroppo il sottoproletariato americano, di giustamente MAGA.
Beh, totalmente MAGA.
E che a noi piace da impazzire in questa nostra svolta redneck, redneck woman. Lei è Gretchen Wilson. E c'è questa parte del testo che dove dice lei sostanzialmente... dice Victoria's Secret, che per chi non lo sapesse è una catena di intimi un po' sexy da donna, dice quello che fanno Victoria's Secret è molto bello, le loro cose sono molto belle, ma io posso comprarmi le stesse dannate cose sugli scaffali del Walmart.
Grande,
grandissima. Oh yeah, and still look sexy. Allora, con noi c'è un altro amico, Tony Gorgonzola, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, tutto bene lì a Milano?
Bene, sei spiccato per la tua assenza ieri all'auditorio di Metro Strato,
c'è dispiaciuto. Che non...
Io volevo venire, ma sono povero a piedi, ero partito a piedi ma sono arrivato qui a Cassina e sono tornato indietro, non ce l'ho fatta.
Ci vuole un po' di tempo.
Sì, quelli quattro giorni a piedi, sì.
Diciamo pure la colpa è tutta solo di Alessandro Braga, che non ti ha dato un passaggio.
Anche perché non è venuto manco lui.
No, perché stamattina si alzava alle 4.
No, sì, povero, si doveva svegliare prestissimo. No, non andava bene. Dai, ma poi non mi è dispiaciuto tantissimo perché so che fra un po' sarete qui, quindi...
Saremo a Gorgonzola, proprio sopra il tuo cognome. Sì. Il prossimo mercoledì.
Possiamo già dire dove?
Beh, direi di sì, l'abbiamo scritto lungo e largo, sì, alla biblioteca.
Alla biblioteca, sì. In via, via Marconi?
No.
Aspetta. Via la biblioteca, vado sul sito. Sarà una di biblioteca.
Beh, certo, la biblioteca
di Gorgonzola.
Gorgonzola.
Sì, ma era scritto anche sul giornale, sul Radar e anche, mi sembra, sull'altro giornale di Gorgonzola.
Ma grande. Grande,
sì, grande. Il nonno mi fa: guarda che mercoledì non puoi lavorare, eh?
No.
Ma perché?
Perché,
perché vengono quelli della radio, devi andare lì.
Allora, Biblioteca Civica Franco Galato, via Montenero 30.
Oh, perfetto.
Esatto.
Allora, io ci sono stato una volta quando volevo venire a vivere a Gorgonzola, devo dire che è una delle... biblioteche più belle dove sono stato, davvero molto bella.
Sono i tetti a volta di mattoni.
E poi c'è un giardino, c'è uno spazio esterno, molto bello. Tony,
i soffitti, esatto. Scusa.
Ma sotto, hai fatto in tempo ad andare anche sotto, nel sotterraneo?
No, ma c'è un sotterraneo, un dungeon.
Una cripta?
La parte sotto è ancora più bella, sì.
Ma lì ci sono libri paleocristiani?
Giù fanno delle attività di gioco per i ragazzini e c'è ancora per i bambini.
Gioco di spanking? O...
Si gioca al prigione, ti incatenano nelle segrete?
Sì, poi ne fai la voce, nel senso giochi, ti fanno fare dei lavori che poi dopo noi li sfruttiamo, è una specie di miniera, è una piccola miniera dove poi...
Vabbè, ma torniamo a te, Tony, cosa hai portato a casa dalla discarica sta settimana? C'è qualcosa di nuovo?
Allora, di nuovo c'è che si può oggi ritirare perché è venuta l'amica della radio a portarmi le bottiglie per la macchina per fare l'acqua gasata. Però c'è una marea di... quella è bellissima e davvero qualcuno la deve prendere, ragazzi.
Cavolo, sì,
c'ho anche la casa piena di roba.
Ce la prendiamo noi.
Prendiamo noi la casa per fare l'acqua frizzata.
Quando veniamo a Gorgonzola.
Sì.
Dai, ve la porto, ma è bellissima, è bella, poi non è neanche quella boicottabile, c'è quell'altra marca.
Ma com'è che è grossa e come funziona?
Ti attacchi al lavandino, no?
Boh.
No, praticamente come funziona? Adesso guarda, la sto prendendo, è una colonnina alta 20 centimetri. Dove vanno attaccate queste, come si chiama? Queste bottiglie, mi sembrano delle bottiglie, quella di gas.
Delle bombole? Bombolette?
Sì, mm-hmm. Esatto. E poi sì, devi caricarlo d'acqua, ti fa. Cioè, questa cosa che va messa dentro, poi la bottiglia la agganci su, piena d'acqua, schisci quel pulsante e ti mette dentro la soda, in pratica.
Beh, l'anidride carbonica diventa esatto. Con delle grosse bolle, ma puoi fare bolle grandi ed od bolle piccole?
Ecco, mi metto in difficoltà, non lo so, dipende forse di quanta schisci.
Ok, ok.
Allora, ricordiamo che quando siamo a Gorgonzola, ovviamente Tony Gorgonzola verrà a trovarci e magari porta qualche carabattola, così quando ci viene a trovare, se c'è qualche ascoltatore... però no, no, un po' una sbatta, no, non portare niente, porta solo te stesso. Senti,
la birretta la vuoi, te la compro la birretta?
La birra?
Ma no, ci pensiamo noi, ci saranno le ultime poche capibirre da comprare calde insomma, okay. Non saranno caldissime, però non da bere lì, cioè da portarsi a casa.
Vabbè, okay. Senti, sul gruppo Facebook di Radio Popolare, no, di Radio Popolare, di Poveri ma Belli, trovate tutte le cose che Tony recupera nel pattume, funzionanti ovviamente, pulite poi in seguito, eccetera, eccetera, e che regala questo per i nostri ascoltatori baraccati e non baraccati che vogliono delle cose gratis. Tony è un esempio di rettitudine, perché non solo pulisce il mondo, ma poi crea questa economia circolare di cui noi siamo... grandi sostenitori.
Circolare
che ci fa solo del bene, avremo un futuro un po' che sì, e quindi è meglio che cambiamo un po' le nostre abitudini.
Va bene,
ciao, quindi... Tony, no
basta, quindi
io.
Sta settimana solo un articolo in discarica. Tony, ti salutiamo,
ciao, un abbraccione,
ciao. ci vediamo mercoledì, ciao. Allora, io direi, come giustamente diceva Gretchen Wilson e come sottolinea anche un nostro ascoltatore, hell yeah. È arrivato tra poco il momento di Massi l'aggiusta tutto.
Sì, Massi aggiusta tutto, che sta per essere anche ingaggiato da qualcuno di vostra conoscenza per fare cose che sempre quel qualcuno di vostra conoscenza non ha voglia di fare, perché non vuole sporcarsi le mani, le sue manine da pianista.
Ti ricordo che io, al tuo contrario, ho subito un infortunio sul lavoro, quindi ho...
Per raccontare l'aneddoto?
Un grosso taglio su un dito.
Nel 93.
Sì, nel 93, l'ultima volta che ho lavorato. Era il 93.
Sei in infortunio da allora. Sei eroe dell'INAIL.
Esatto. Ah, lo sapete che adesso col nuovo corso gli scansafatiche verranno gettati nel Mississippi con una pietra al collo.
Mississippi. Si pronuncia, volevo correre.
Tra l'altro questa nuova piega, questo riflusso...
Riflusso o reflusso?
Riflusso.
Nella grossa nella vera destra, sì.
Mi fate paura. Va a finire che alla fine il più a sinistra di tutti sono io, sì. Noto plutocrate.
Vabbè. Adesso noi aspettiamo comunque che ci diano delle istruzioni da Mar-a-Lago.
Sì. Dobbiamo capire se dobbiamo andare... A Panama, sulla striscia col Messico,
in Canada o in Groenlandia.
Qua c'è da conquistare un po' di roba. Sì. Vabbè, andiamo da Massi l'aggiusta tutto. Buon pomeriggio, venerdì di aggiustamenti. Ciao Massi.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Ciao.
Massi. Ricordiamo agli ascoltatori anche che ti trovano su Instagram e su Facebook, qualora qualcuno ti volesse cercare per aggiustare delle cose, ma in particolare oggi... rispondiamo a delle domande degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Vado io, te ne leggo una?
Certo.
Allora, in terrazza ho una piastrella del pavimento che si è crepata. Non voglio rischiare di farmi male, quindi di cadere, né rovinare le altre intorno. Come faccio a sostituirle in modo decente? E poi che cosa uso per fissarne una nuova? La colla? O ci sono degli altri trucchi?
Allora, la carissima ascoltatrice, tanto diciamo che qui siamo su un lavoretto da 5 stelle.
Aia, quindi difficilissimo.
Serve esperienza più che altro, però possiamo dare un bel po' di trucchi. In particolare, il fatto che sia sul terrazzo gli dà dei vantaggi e potrebbe dare dei svantaggi. Dopo vedremo una cosa particolare proprio per il terrazzo. Spieghiamo un attimo. La piastrella, quando gli viene messo lo stucco nello spazio che c'è tra una piastrella e l'altra, ovvero la fuga, questo stucco le manda in pressione e decisamente contro una con l'altra. Quindi quando noi andiamo a percuotere, a picchiare una piastrella, dobbiamo fare in modo che le piastrelle intorno non si rompano. In terrazzo molto probabilmente saranno piastrelle di grès porcellanato, quindi molto dure, ma il problema è più importante sulle piastrelle vecchie, quelle smaltate, dove picchiando magari in maniera sbagliata la piastrella che dobbiamo rompere, andiamo a far saltare lo smalto di quelle intorno e non ci fermiamo più, e sì che facciamo un danno. Mm. Come facciamo a evitare questa cosa? Per prima cosa, sul terrazzo potrebbe usare un flessibile, una svegliatrice, perché può far polvere, in caso ovviamente no, e tagliare magari un quadrato all'interno della piastrella, un rettangolo a seconda della forma, lasciando solo un centimetro, mezzo centimetro di piastrella attaccata all'altra, che romperà successivamente. L'altra cosa da fare, se no, se si usa punta e mazzetta, è quella di partire dal centro, iniziare a romperla con colpi secchi ma piccoli, e cercare di dare colpi in modo che la forza, l'urto dello scalpello vada sempre in direzione del centro della piastrella, non verso i bordi, perché sennò si ripercuote sulle piastrelle vicino.
Ok.
Spero di aver descritto bene, perché per telefono...
Ah, è già fatta?
Sì, si è capito. Beh, per questo, per togliere la piastrella rotta. Okay, okay.
Sì, però qui siamo sul lavoro 5 stelle, quindi lo dedicherei di più a chi ha già manualità e quindi può capirmi.
Okay.
Il problema è quello di creare delle fratture, delle crepe che arrivino in ogni lato. Momento in cui io arrivo con una crepa su un lato, da quel lato lì posso picchiare magari anche orizzontalmente rispetto alla fuga e rompere. Finché non riesco a creare la crepa, la piastrella resta sempre in pressione. E mi raccomando, questa cosa di creare la crepa, la rottura su tutti i lati deve essere fatta facendo poi particolarmente attenzione agli spigoli. Anche quando resta poca piastrella, picchiare sempre verso il centro della piastrella da rompere, non verso il bordo, non andare sotto che dire adesso la alzo, faccio veloce, picchio da sotto, rischiamo di far saltare il bordo di quelle vicine. Quindi pazienza e calma, per una piastrella magari ci stai lì un quarto d'ora, 20 minuti solo per toglierla, ma vale la pena. Tolta la piastrella, ci rimane attaccata sotto la colla, che non ci permetterebbe di metterne una nuova, perché in spessore andrebbe a uscire rispetto alle altre.
Sì, è vero.
Quindi a quel punto, eliminata tutta la piastrella, pulendo bene con un raschietto, con delicatezza, con un taglierino, tutto lo stucco dal bordo rimasto contro le piastrelle vicine, inizio a scalpellare via tutta la colla.
Con la spatolina, stra, stra, stra.
Sempre così. Punta e mazzetta, perché
punta
è molto dura.
Ok.
Sì, sì, sì.
È bello perché la gente a casa non lo vede, ma Alone fa, essendo mimo, mima tutti i passaggi,
tutti i movimenti
del bricolage, essendo lui un grande bricolore.
Allora, a questo punto possiamo iniziare a provare se la piastrella che dobbiamo mettere, quella nuova uguale, entra. Però potrebbe essere, succede molto spesso, che non entra. Perché dovremmo, magari c'ha qualche calibratura di differenza dall'altra, se sono appoggiate con una fuga molto stretta, se sono appoggiate con una fuga, la fuga ricorda lo spazio tra la piastrella e l'altra di 2-3 mm, riusciamo a metterla bene. Molte volte, soprattutto in parete, non ho fuga, sono una appoggiata all'altra e non mi entra. Quindi cosa devo fare? Se io prendo una piastrella in mano e la guardo di taglio, noto che la parte, il bordo, in realtà non è dritto perpendicolare a 90 gradi, ma va a allargarsi verso il basso.
Ha sbagliato.
Quindi sulla parte bassa è un po' più larga. Questo permette, quando ne metto due vicine, di avere uno spazio a V per mettere lo stucco delle fughe.
Io questa faccio questi versi, ma non va grattata via.
ve l'ho detto che è un 5 stelle, quindi chi poi si mette a farlo lo capisce o lo capirà. In questo caso io uso il flessibile e do con la lama a 45 gradi una smussata a tutti e quattro gli angoli, tutti e quattro i lati, gli angoli. Altrimenti si può anche provare a pensare di usare una carta vetro o qualcosa, ma sono molto dure, dipende dal tipo di piastrelle. Se è un grès porcellanato, assolutamente, senza una sverigliatrice non si fa.
Scusa, ti interrompo un attimo, grès porcellanato. Per pulire il grès porcellanato si può usare, chiedo per fini personali, Si può usare lo spray, quello... Come si chiama? Quello che pulisce...
Spray che pulisce. Quello... Spray pulitore.
Quello...
Netto spray.
Quello che usi anche per pulire il cesso.
Spruzzabello.
Il...
Anticalcare?
No, il, quello... L'ammoniaca. Com'è che si chiama? Ammoniaca si chiama. Quello che... No, candeggina.
Allora, linea di massima puoi usare tutto. Quello che dipende...
Non cambia il colore del grass. No.
Il grass è una delle piastrelle più dure che ci sono adesso.
Top.
Quindi in genere non dà problemi, dipende cosa devi togliere.
Okay.
Allora, siamo arrivati alla fase dove la piastrella sta dentro. Il modo migliore di attaccarla è usare la colla delle piastrelle e usarla un po' più liquida di come si userebbe di solito. Quindi se normalmente la uso con una densità che sia un po' più dura del gelato, fresco, in questo caso la faccio un pochino più molle e non ne metto tanta. Ne metto un po' meno perché sennò poi non ha possibilità di scappare fuori ai lati e non riesco più a infilarla e magari non riesco neanche più a toglierla perché fa ventosa. Andiamo però a una particolarità del terrazzo. Se il terrazzo è fatto a regola d'arte, sotto la colla troverò, fatta in vari modi, magari liquida, magari a spatola, magari in guaina, in polistirolo, una guaina impermeabile. Quindi nel momento in cui vado a togliere la colla scartellandola via, devo stare attento di non aver rotto la guaina impermeabile.
Ah, altrimenti sono infiltrazioni d'acqua. Go!
Esatto.
Nel tempo, sì, perché la stuccatura col tempo, soprattutto sui balconi, potrebbe saltar via e se non c'è sotto un impermeabilizzante...
Ma c'è anche nei pavimenti in casa sta roba?
No, in linea di massima c'è... Sempre qui si viene fatta a regola d'arte dietro le pareti della doccia. Prima di posare la doccia, se vi rifanno il bagno, chiedete che sia messa una guaina liquida apposita, in maniera tale che se nel tempo le fughe perdono un po' di materiale, l'acqua si infiltra e non vedete quelle fluorescenze dietro sulle pareti.
Ma come, io non ho mai capito, quando lavi i pavimenti, come mai l'acqua non cola sotto?
Allora, quando lavi i pavimenti, se anche colasse sotto, non fa niente, perché dovrebbe attraversare le piastrelle, la colla, il mazzetto, la soletta e poi arrivare nell'appartamento sotto. Quindi a meno di un allagamento su un pavimento che ha dei piccoli buchi.
Sì, o a meno che non abiti in una casa di spugna.
No, vabbè. No, io per esempio non lavo mai i pavimenti perché ho paura di che coli l'acqua sotto.
È la scusa più imbecille che abbia mai sentito.
Ma no, anche se ti si rovesciasse il secchio d'acqua faresti in tempo con una spugna a raccoglierla tutta, che ancora non ha fatto in tempo ad arrivare giù, a meno che non ci sia un buco nel pavimento.
Vabbè,
su questo starei tranquillo.
Abbiamo finito il terrazzo.
Caso di un allagamento.
Terrazzo finito? A questo punto la piastrella è stata messa?
A questo punto, se abbiamo messo la colla, è stata messa. Se una piastrella sola, possiamo anche procedere alla stuccatura. Okay. Stuccatura, lo stucco delle piastrelle va comprato lo stucco apposta, e c'è di tutti i colori, in genere in bagno, adesso ci sono gli stucchi per ogni tipo di colore, si sceglie lo stucco uguale, potrebbe essere... Che quello del terrazzo sia una fuga più grande, più importante e sia in grana fine o in grana grossa. Quindi anche questa cosa va vista. In caso di piastrelle che sono molte volte soggette all'acqua come un terrazzo, non si mischia con l'acqua, ma si mischia con un liquido apposito che rimane più gommoso ed impermeabile. E anche lo stucco in genere ha un nome diverso, è quello per l'esterno e per i terrazzi.
Chiudiamo qua la piastrella, perché queste cose a 5 stelle sono difficilissime.
Veramente difficili.
Per noi menti deboli.
Andiamo su qualcosa a 0 stelle, Disma.
Ma ce la facciamo?
Questa cosa è talmente facile. C'è una porta del mio bagno, perché questo è un bagno con tante porte, un ricco.
Anch'io stavo pensando.
Che cigola ogni volta che la apro, sembra un film dell'orrore ogni mattina. Basta una spruzzata d'olio o c'è qualche altro trucco per farla smettere? Questa sembra una domanda... Sai che neanche Disma farebbe una domanda del genere.
Infatti lascerei rispondere te, Ari. In ogni caso, più che l'olio, toglierei la porta e, per usare un termine da cucina, metterei una lacrima di grasso sopra ogni... In questo momento mi manca... Sopra ogni cerniera. Insomma, non mi viene il nome esatto in questo momento. Però avete capito, sopra sì, ogni sì, punto dove si appoggia la porta, che in genere sono tre o due nelle sì, porte vecchie. Il grasso,
guarda che il nostro Antonio gli
mettiamo... vorrei anche io avrei da sapete che io sono alle prese con un cantiere
lo complesso. lo sappiamo
sì, molto complesso, sì.
Allora vorrei chiedere quando nel fare gli scavi per le fondamenta si trovano dei reperti tardo-neolitici, sì, qual è il materiale più appropriato
per coprire tutto,
tombarli completamente, sì, in modo che la sovrintendenza non abbia nulla da ridire?
Da eccepire. Risponderemo la prossima volta perché è finita la puntata.
Ma ha risposto quella dell'olio.
Sì, mettere il grasso.
Vai, sì, vai.
Il problema non si pone perché nel momento in cui stai facendo lo scavo c'è lì l'archeologo.
Ah, e basta quindi dare
una mazzetta all'archeologo.
Fatto non fai tempo a dare niente perché blocca tutto lui.
Okay. No, quindi ho fatto
dipende
bene.
Dipende che archeologo, se è un archeologo redneck, secondo me chiude un occhio.
No, io ho messo al libro paga l'archeologo, al libro paga mio, sì, e sì, ho fatto bene quindi.
Ma sì, ti ringraziamo, buona serata.
A presto, ciao.
Ma sì, l'aggiusta tutto, oh, grazie mille.
Finisce qua la settimana prossima è una settimana speciale. Perché il venerdì non
siamo in onda.
E il mercoledì siamo a Gorgonzola insieme a tutto il palinsesto della giornata.
Ci propongono di fare la stessa cosa di Massimo Giusta tutto sugli strumenti musicali.
Perché no? Ci pensiamo su.
Ciao, grazie Antonio, grazie a tutti. Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.